punto numero due abbiamo le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio e domande di attualità. Allora, non ci sono delibere da comunicarvi. Se il sindaco ha delle comunicazioni.
Sì, volevo fare alcune comunicazioni. Da tradizione, domani a Grassina c'è la rievocazione storia, per cui è un evento molto importante del nostro territorio, a cui siete ovviamente tutti invitati a partecipare e molti so che prendano anche parte, per cui insomma sarà come al solito ogni anno un importante appuntamento del territorio. Volevo anche, non so se ci sarà un consiglio comunale. Prima, il 25 aprile naturalmente, poi arriverà il programma dettagliato, ci sarà la commemorazione della Festa Liberazione insieme al quartiere 3, lo riorganizziamo alla Vittorino da Feltre e quindi prima ci sarà anche il giro solenne giro delle corone, dei cippi del nostro territorio, per cui come ogni anno i consiglieri comunali sono invitati a partecipare anche a questo ulteriore appuntamento. Volevo anche darvi informazione sull'accaduto di lunedì scorso, di quanto è accaduto lunedì scorso, insomma penso sia sulle cronache ormai di tutti i giornali, sì, per cui sappiamo tutti benissimo come è andata. E abbiamo insomma, c'è stato per fortuna diciamo, una storia che è stata a lieto fine, se Dio vuole. Tuttavia, insomma, è stato a mio avviso, e lo abbiamo definito un fatto davvero molto, molto grave, gravissimo. Perché lo dico anche da padre, non solo da sindaco: insomma, quando si lascia figli a scuola, dobbiamo assolutamente, mi sembra il minimo, sapere che rimangano lì. Tuttavia c'è stata la storia è inutile ve la rifaccia, non si tratta assolutamente di colpevolizzare o puntare il dito a nessuno, perché questo non è una cosa che porta a niente, al di là di quelle poi saranno le iniziative che la direzione scolastica dell'Istituto Connetto vorrà prendere, questo c'è un'autonomia scolastica per cui sarà assolutamente compito della scuola eventualmente valutare e apportare tutte le verifiche. Noi per quanto ci riguarda, saputa la questione, insieme anche con l'assessore Pignotti, non soltanto ieri abbiamo fatto un sopralluogo nella scuola per vedere tutto l'accaduto di persona, come si è svolto un po', diciamo, tutta la questione e questa piccola, tra virgolette, piccola, però la metto tra virgolette, fuga di questi ragazzi, di questi bambini, anzi, perché l'età è di circa tra i 6 anni e mezzo e i 7. Beh, insomma, non sta a noi dare trovare dei responsabili oggi. Noi quello abbiamo chiesto alla scuola, quella di presentarci un report, ricostruita la questione. Ovviamente c'è anche una, tra virgolette, indagine da parte della Polizia Municipale, prevalentemente di Firenze, che ha ritrovato i due bambini. Insomma, su questi due rapporti poi valuteremo tutte le nostre, anche la questione per come è nata. Ci tengo anche a dire che appunto per quanto riguarda la struttura scolastica e poi la competenza del Comune di Bagnarripoli, ieri con l'assessore Pignotti abbiamo visionato la scuola, abbiamo visto il percorso che hanno fatto i bambini, abbiamo visto che la porta allarmata è allarmata, funziona regolarmente, si apre, scatta l'allarme, si chiude. Non solo bisogna, per rispengerlo bisogna chiudere la porta, ma bisogna anche pigiare un pulsante, soltanto dall'interno si può fare, per cui anche quello era funzionante e abbiamo visto lo spazio da dove non è un buco nella rete, ma bensì una fessura tra la rete e il terreno che abbiamo visto potenzialmente esserci nella zona, diciamo, che dà sul giardino della Liliano. Poteva esserci, non lo so, perché c'era comunque un gancio e non sappiamo bene se sono riusciti a alzarlo o comunque come sono passati. Sicuramente sono passati in modello pancia a terra perché non era un buco ma una fessura tra la terra e la rete stessa. Anzi, tutta la recinzione, voi sapete che la scuola Marconi è una scuola molto ampia, molto grande anche il proprio giardino, viva il Dio, un giardino bellissimo, con tanti metri lineari di recinzione. L'abbiamo verificato, sostanzialmente non abbiamo trovate fessure, anzi in data 17 marzo abbiamo ricevuto una segnalazione che c'era delle forature lungo, soprattutto prevalentemente nella parte che porge verso il Borro delle Argille, ed è stata sostanzialmente rimessa per 110 metri lineari in data 20 e 21 di marzo, così come risulta dalle schede del centro operativo comunale. Qui è rimasta evidentemente solo questa fessura da cui questi bambini si sono usciti. Da lì poi, come sapete, c'è stato tutto, si sono portati verso il capolinea e al capolinea l'autobus era lì in attesa di partenza, a porte aperte, i bambini sono saliti e sono scesi in pieno centro di Firenze, dove poi sono stati recuperati dalla Polizia Municipale e o dalle assessore, ancora questo non ho ben capito, dalle assessore del Comune di Firenze, che poi lo hanno capito. Resta anche il dubbio come, diciamo, e questo l'ho scritto anche pubblicamente, al di là di quanto siano svegli, certamente un fatto grave quello che siano potuti uscire da una scuola, resta anche un po', diciamo, perplessità su come sia possibile, no? Probabilmente un po' di anni fa non sarebbe mai successo, non lo so, ma due bambini di 6 anni a giro che nessuno si sia domandato cosa ci facevano lascia un pochino perplessi, ma evidentemente sono i giorni d'oggi molto frenetici tutti, molto veloci tutti nella propria quotidianità, ed evidentemente nessuno si è accorto, erano solo due bambini da soli. Volevano raggiungere Roma, questo era il loro intento, il loro obiettivo, a 6 anni e mezzo, e sì, coraggiosi da una parte, però oggettivamente è andata bene e così è. Poi, dopodiché, ripeto, è stata una combinazione di questioni, perché abbiamo appreso anche, è stata una domanda che ho posto subito, perché anche da genitori, ogni volta c'è un'assenza, ogni volta c'è un ritardo, ogni volta c'è un'uscita da scuola, viene assolutamente prontamente segnalato tramite l'applicazione di DAP Scuola, dove arriva una notifica sul telefonino e ti dice che il figlio è uscito prima piuttosto che è entrato dopo, piuttosto che risulta assente. Combinazione ha voluto che da 4 giorni questa applicazione fosse in una sorta di blocco, sembrerebbe, così mi ha detto la preside. Devo dire, arrivano al sottoscritto, arrivano perché ieri è uscito prima mio figlio, e evidentemente non lo so cosa è successo, però questo appunto lo sapremo soltanto dopo conclusa tutta la fase degli accertamenti, che abbiamo richiesto ovviamente alla scuola. Ripeto, non è nostra intenzione andare a puntare il dito a nessuno nel modo più assoluto. Non è giusto, non è corretto e non è questo il nostro intento, ma è far sì che non risucceda mai più una cosa del genere, perché purtroppo sappiamo benissimo che storie del genere per bambini di 6-7 anni possono avere anche un epilogo davvero molto, molto tragico, per cui non è assolutamente ammissibile questo. Questo credo che fosse doveroso, invitandovi ancora domani, augurando tutti quanti buona Pasqua, ma tanto avremo l'occasione dopo anche di rifarci gli auguri.
Allora, grazie Sindaco. Prego Sidredini, ha una domanda di attualità e una comunicazione.
Grazie. Buonasera a tutti e buonasera anche al pubblico, che fa molto piacere vedere presente a una seduta di Consiglio Comunale. Io volevo dar conto a tutto il Consiglio e soprattutto al pubblico che il gruppo per la costituzione di Bagno a Ripoli ha avviato in questo mese, già nello scorso mese di marzo, una raccolta firme per la presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione in contrasto al disegno di legge cosiddetto Calderoli sull'autonomia differenziata. Volevo informare che oltre alle firme già raccolte, dal 19 al 25 aprile ci saranno nuovi momenti pubblici di raccolta firme che io, la consigliera Mondini, la consigliera Baragli e il consigliere Bencini ci siamo resi disponibili ad autenticare, e saranno nei 3 giorni di mercato, mercoledì, giovedì e venerdì, rispettivamente a Bagnaripoli, Antella e Grassina, il sabato in piazza Grassina, la domenica in piazza d'Antella, la sera del lunedì 24 all'SMS di Bagnaripoli e durante la giornata del 25 aprile, nelle varie occasioni pubbliche della ricorrenza, della liberazione, appunto ci saranno questi momenti che è importante, insomma, che più persone possibile siano informati di questa iniziativa e vengano a firmare. La domanda di attualità, credo che il sindaco abbia già anticipato il contenuto della domanda che volevo porre. Sicuramente quello che è successo ai bambini a Grassina segnerà un cambio di passo nella sorveglianza. Immagino che d'ora in poi la scuola farà un controllo incrociato fra bambini che arrivano dal pulmino e quelli che entrano effettivamente nelle aule. Ma la mia domanda era rivolta al futuro: se la scuola, se l'istituto dovesse chiedere all'amministrazione un potenziamento della garanzia di sicurezza, del perimetro attorno all'edificio, se c'è una disponibilità dell'amministrazione in tal senso. Grazie.
Allora, come ho ripetuto, siamo stati insieme all'assessore Pignotti, subito, immediatamente ci siamo recati là. Noi la segnalazione l'abbiamo avuta sia io che l'assessore Pignotti, come diciamo componente della giunta, ma credo anche l'ufficio tecnico, attraverso il canale diretto che è giusto che abbia la scuola, che non può essere sempre l'assessore, il sindaco riceve le segnalazioni e va a riparare e segnala ogni chiodino che manca, no? E nonostante appunto il 17 marzo, per capirsi, no? 17 marzo abbiamo ricevuto questo, il 21 erano già a rimettere i 100 metri lineari di rete acquistata e montata. Perché questo? Perché la scuola è sempre stata per noi una priorità altissima. Quella scuola lì ha una telecamera, da cui appunto stanno adesso facendo anche l'indagine. Non è una telecamera che prende a 360 gradi tutta la scuola, prende l'ingresso, stiamo vedendo un po', si vede poco, insomma, sostanzialmente, al massimo vedi passare. Però, quindi, diciamo, le nostre scuole sono tutte dotate di telecamere, recinzioni, eccetera, eccetera. Lì, ovviamente, siamo in un contesto di collina, è il bello di quella scuola, ha un giardino che, rivedendolo ieri, mi è sembrato ancora più grosso di quello che era prima, più grande, perché veramente è grande, va in alto, va molto in alto, ed evidentemente lì purtroppo dei problemi ci sono, nel senso che non puoi, dobbiamo decidere di mettere una elettrosaldata oppure una rete sicuramente di totale e completamente differente tipologia, non certo una rete a maglia e che evidentemente non tiene, diciamo, oppure dobbiamo cimentare. Perché non può sicuramente garantire che la foratura, e non è che si fora perché è vecchia, sta cambiando anche l'altro giorno, purtroppo c'è il tasso, c'è il cinghiale, cerca di entrare e la rimetti la mattina, ti puoi trovare la fessura sotto lo scavo, questo è il problema. Ora io dico anche, la rete va messa, ma al di là della rete, poi, ma lo dico qui, senza, sì, al di là della rete, ora oggettivamente alle 9, quando sono passati questi ragazzi, ma in tutto l'arco della giornata, va bene, i bambini non devono andare alla rete. Questo mi pare sia il tema centrale di tutta la discussione. Poi se si può dare la colpa al tasso che ha fatto la fessura, e noi non voglio dar colpa né puntare dita a nessuno, ma chiaramente i bambini non dovevano arrivare lì, specie a quell'orario, specie 20 minuti dopo l'ingresso. Questo è il punto di tutto. Naturalmente, benissimo, cioè verifichiamo se si può potenziare ulteriormente, magari può essere anche un buon investimento. Ora lì c'è un progetto, come sapete, di ampliamento della scuola con i nuovi spazi, la nuova mensa e quant'altro, deve essere ristrutturata. Abbiamo vinto un PNRR da circa 600.000 euro, per cui c'è degli investimenti da fare, va un po' ripensata, può essere anche l'occasione. Però insomma, ecco, noi siamo sempre e prontamente intervenuti a risistemare, perché la protezione deve essere granitica in una scuola. Ripeto, anche la tele, anche la stessa videosorveglianza è attiva e ben presente anche in quella scuola lì, proprio onde evitare non soltanto che esca qualcuno, ma tantomeno che entri qualcuno. Però sicuramente non basta, però bisogna valutarlo, ecco, questa cosa, perché comunque sia noi abbiamo scelto lì di creare, di realizzare, di mantenere un giardino veramente bello, di diversi ettari, ed è difficile gestire una rete di questo tipo. E magari potremmo pensare di fare una controrete o ridurre anche il giardino. A questo punto andrà valutato sulla base anche di quello che dice la scuola e sulla base... Noi siamo per avere più giardini possibili. Però devo dire che una parte non viene nemmeno utilizzata e forse non ha nemmeno senso mantenerlo. Ecco.
Grazie Sindaco. Allora, andando avanti nelle comunicazioni, Bencini, sì, poi ne do uno anch'io, prego.
Non so se è la stessa, però mi volevo semplicemente fare un ricordo in quest'aula. Ecco, le fatte, allora fa la firma.
No, fermi tutti, nessuno si è dimenticato. Io avevo sì, infatti, no, prima volevo lasciarlo come comunicazione prima di iniziare gli atti d'ufficio. Insomma, visto che c'è stata questa drammatica perdita, sia da un punto di vista, sia da un punto di vista insomma, personale per molti di noi, che da un punto di vista anche istituzionale, per quello che Alessandro Calvelli ha rappresentato per il Comune per 10 anni e per tantissimi anni per tutto il territorio, per le varie associazioni di cui ha fatto parte, per l'impegno che comunque durante il corso di tutta la sua vita ha messo dal volontariato agli incarichi istituzionali, all'impegno, insomma, ecco. Quindi mi sembrava doveroso, dopo la partecipazione anche al funerale dell'altro giorno, da parte di gran parte dei membri del Consiglio, del Sindaco, mia e di tanti consiglieri, assessori, di ricordarlo anche in Consiglio Comunale. Quindi vi chiediamo appunto se possiamo fare un minuto di silenzio. L'altra comunicazione, non so se ne avevi altre, no, l'altra comunicazione che è rivolta appunto ai consiglieri, come sapete stiamo discutendo proprio in queste ore della necessità o meno di convocare eventualmente un consiglio comunale entro la settimana prossima, probabilmente entro addirittura il 12, per una modifica al DUP. Ora stiamo valutando con i tecnici e con gli uffici se è sufficiente una variazione di giunta e quindi un passaggio solamente in giunta e poi eventualmente rimandare la modifica del DUP al prossimo consiglio di fine aprile, o se invece è necessaria una variazione proprio di consiglio. Purtroppo è una notizia che insomma è venuta fuori questa mattina, come molti di voi sanno, entro la fine del consiglio avremo deciso e quindi insomma ci sarà la convocazione oppure non ci sarà e quindi sarà una variazione di giunta. Bene, non ci sono altre comunicazioni e quindi possiamo passare al punto...
No, scusa, prego, mi sono dimenticato perché questa vicenda di questi bambini, però volevo ricordare anch'io Alessandro Calvelli, perché credo sia doveroso, cioè le istituzioni insomma valgano anche su questi, sulle questioni così importanti, dove diciamo anche un rappresentante dell'amministrazione comunale per così tanti anni, come è stato Alessandro Calvelli, che... Qui vedo c'è anche Stefano Pisilli, con cui è stato collega in giunta e che in qualche modo ha rappresentato, ovviamente il ricordo prima del Presidente del Consiglio ci rappresenta tutti, ma credo sia doveroso anche da parte del Sindaco. E credo che insomma Bagnaripoli e Grassina hanno perso sicuramente una figura importante, non soltanto per l'attività di quei 10 anni di mandato amministrativo, ma anche per quello che è stato un po' il percorso di Alessandro Calvelli, che è stato sicuramente un uomo molto impegnato sotto tante forme nell'associazionismo, nel quello culturale, quello cattolico, quello civile, sotto tante forme. Devo dire, è sempre stato un uomo, prima che un amministratore, che si è sempre dato da fare per il territorio, per migliorare il territorio in cui è nato, è cresciuto, è vissuto. È sempre stato anche un uomo, insomma, che ha sempre garantito la sua presenza fattiva, collaborativa, nei momenti in cui c'era bisogno di lavorare per il territorio. E non lo dico perché oggi purtroppo siamo a piangere, lo dico perché è la verità. È stato sicuramente uno dei partecipi degli ultimi anni. E devo dire che è stato anche molto sentito, il ricordo di lunedì scorso, martedì scorso, del funerale che si è svolto a Grassia, dove ha partecipato veramente praticamente tutto il paese, tantissime persone, a testimonianza proprio che qualcosa, insomma, alla fine aveva lasciato. Io, ecco, credo che il comune e l'amministrazione comunale, ben ha fatto il Presidente del Consiglio a chiedere questo minuto di silenzio, insomma, credo che abbia rappresentato per non soltanto per tanti di noi che sono qui presenti oggi tra questi banchi, ma anche tra il pubblico, sicuramente un amico, anche un punto di riferimento, ma soprattutto credo che vada il grazie da parte di tutta la comunità di Bagna e Ripoli a chi si è impegnato molto per gli altri, a chi si è impegnato molto per questa istituzione a vari livelli. Che Sandro poi era una persona, dico anche da un punto di vista personale, tra cui tra l'altro eravamo in diversi qui molto molto amici. C'è stata anche una fase in cui ci siamo pure sfidati personalmente alle primarie del 2014, ma ricomposta subito, perché era una persona di grande, non solo di grande cuore, ma anche una persona che sapeva capire e soprattutto sostenere anche i più giovani. Purtroppo oggi non c'è più. Devo dire però, era una persona che, al di là di tutto, anche delle appartenenze politiche, parlavamo anche, scusa, prendo un Stefano, magari non ti trovavi con la politica, ma ti trovavi con un'altra cosa. Con Alessandro era difficile non andare a braccetto con qualcuno dei tanti interessi che portava avanti. Per cui, ecco, una grave perdita, e mancherà a tutti moltissimo. Scusate se sono rintervenuto, ma era la prima cosa che avevo da fare, ma diciamo, le bambine.